Va ora in onda Risonanze, programma di musica colta e non solo, a cura di Lucio e Cristian.
Da un'intervista a Philip Glass, a cura di Pier Giorgio Di Freddi. La musica classica ha imboccato nel Novecento una strada pericolosa di un intellettualismo esasperato, che l'ha sempre più allontanata dal grande pubblico. Fra i pochi compositori contemporanei che sappiano combinare intelligenza e leggibilità, spicca Philip Glass, che prima di dedicarsi alla musica si è laureato in matematica e filosofia nel 1955 a soli 19 anni nella prestigiosa Università di Chicago. La prima domanda che gli poniamo è: vogliamo cominciare da dove lei ha cominciato, cioè dalla scienza?
Già da bambino ero interessato, oltre che alla musica, all'astronomia. Ad esempio, mi piaceva costruire telescopi. Nei primi anni dell'università ho studiato molta scienza e matematica, ma ero circondato da gente troppo brillante e ho capito che in quel campo non sarei riuscito a emergere. E poi il mio vero interesse era la musica, che gradualmente mi ha coinvolto completamente.
E oggi ha perso l'interesse per la scienza?
Beh, direi di no. Leggo sia Scientific American che libri divulgativi, come quelli di Hawking sui buchi neri o di Greene sulla teoria delle stringhe.
Ha mai usato la matematica che ha studiato nella musica che ha scritto?
È difficile da dire. Benché la matematica e la musica siano linguaggi astratti autonomi, si intersecano parzialmente nel campo delle strutture ritmiche, soprattutto nella musica tradizionale indiana. Da giovane ho passato molto tempo nell'India del Sud a studiare con Ravi Shankar. Ed è là che ho cominciato veramente a capire le relazioni fra la matematica e la musica. Nella musica occidentale non sono poi così pronunciate.
Beh, ma Pierre Boulez, che anche egli ha studiato matematica, le ha però usate nel suo lavoro.
Si tratta di un genere di calcoli molto diverso. La difficoltà che io trovo con quel tipo di musica è che ha un impatto concettuale, ma non uditivo. I calcoli ritmici sui quali si basa la musica indiana possono essere percepiti da tutto il pubblico e diventano un'esperienza fisica. In quel caso le dimensioni mentale, sensoriale ed emotiva formano un tutt'unico. Quando invece la musica diventa troppo concettuale, io perdo l'interesse. È per questo che quando mi sono dedicato alla musica ho messo da parte le basi concettuali della matematica. Quando le cose diventano troppo astratte, perdono la capacità di toccare e muovere le emozioni.
Ma che la matematica dà emozioni.
Verissimo, ma in genere la gente non lo sa e non le conosce. È proprio questo che bisognerebbe riuscire a trasmettere attraverso la musica e il teatro, dove le emozioni sono di casa. Non è facile trovare il modo, ma è ciò che ho cercato di fare trasformando gli esperimenti di Galileo in balletti.
E come è arrivato al minimalismo?
Attraverso la teoria musicale. Negli anni 60 noi giovani studiavamo musica concettuale di gente come Boulez e la vedevamo come un vicolo cieco. Meglio di loro non si poteva fare e non c'era senso diventare un Boulez di seconda categoria. Io mi sono guardato attorno e nel 1964 ho incontrato Ravi Shankar. Da lui ho imparato il modo di concepire la musica sulla base di strutture ritmiche invece che tonali. È così che sono arrivato a quello che viene chiamato minimalismo.
Perché invece lei come lo chiamerebbe?
Musica del processo, ad esempio. È una musica in cui forma e contenuto coincidono. Le strutture ritmiche diventano il contenuto. Volendo si potrebbe anche chiamarla musica strutturalista. Ma questi termini non hanno mai attecchito. Era il periodo del minimalismo nelle arti visive e così critici e giornalisti hanno affibbiato anche a noi questa etichetta che poi ci è rimasta.
Beh, benvenuti alla nuova trasmissione di Risonanze. Una puntata, come sentite, dedicata al minimalismo, una corrente musicale che è nata in America circa negli anni 60 e per affermazione degli stessi protagonisti, Philip Glass, Steve Reich e Terry Riley, si è conclusa negli anni 70, nella sua fase diciamo più pura. La musica minimalista si basa su alcune cellule melodiche brevi e semplici, figure ritmiche immediatamente percepibili da chiunque, che si ripetono con strutture armoniche altrettanto semplici, molto spesso sono accordi, semplici accordi diatonici, e con un uso del processo additivo, cioè una semplice figura melodico-ritmica viene alterata dopo un certo numero di ripetizioni con addizione o sottrazione di una o più gruppi di note. Riley, autore di In Si, che è il pezzo che stiamo ascoltando, inaugura il minimalismo nel 1965, ne rimane anche fedele comunque nei propositi, e basa molta della sua esperienza musicale anche sull'improvvisazione. In Si infatti è una meravigliosa, grandiosa improvvisazione di stampo hippie, almeno negli anni 60 era così intesa, in cui un canovaccio di 53 battute viene dato agli esecutori e questi possono svolgerlo a seconda di come vogliono, cioè ripetere quante volte vogliono, ascoltandosi però tra di loro naturalmente, non così semplicemente per fare dissonanza eccetera, ascoltandosi fra di loro possono ripetere infinitamente queste cose fino a quando tutti non si trovano alla 53esima battuta, cioè la 53esima variante praticamente di questo infinito accordo di Do, e allora lì il pezzo si conclude. Perciò un pezzo che può durare da tre quarti d'ora, un'ora e mezza e anche di più.
E la cosa importante è anche che poteva partecipare chiunque a questa.
Poteva partecipare chiunque, al contrario della musica avanguardistica, diciamo, di stampo europeo, in cui si richiedeva una sempre maggiore specializzazione non solo dell'esecutore, che doveva essere super specializzato, ma anche dell'ascoltatore, che doveva essere a conoscenza di processi cognitivi e comunque anche dei processi di composizione, altrimenti non sarebbe stato in grado di percepire, anche solo proprio percepire uditivamente, i processi mentali che avevano portato a certe soluzioni sonore.
Direi ascoltiamo qualcos'altro?
Sì, vorrei ascoltare un pezzo di Philip Glass, che è appunto il musicista di cui abbiamo parlato all'inizio. C'è un bellissimo pezzo suo che si chiama Contrary Motion, è un pezzo per organo elettronico dei primi anni del minimalismo glassiano, chiamiamolo così, il minimalismo più puro, diciamo. Lo ascoltiamo da Stefan Schleiermacher e adesso partirà. Thank you.
Allora, abbiamo ascoltato un estratto di un pezzo di Philip Glass, non si è incantato il disco e questa è la caratteristica di cui parlava anche prima Lucio, cellule ritmiche comunque stabili, semplici, elementari. In effetti la ricerca comunque dei minimalisti, sia nelle arti plastiche che nella musica, è comunque quella di trovare le cellule elementari, diciamo un po' gli atomi della musica, le particelle, le cellule, e riuscire con poche variazioni, come ha spiegato bene prima Lucio, a creare tutto il tessuto musicale del pezzo.
Sì, esatto. E adesso vorrei fare anche ascoltare un pezzo di Ravi Shankar, che è stato un po' l'ispiratore comunque di questi compositori, specialmente Philip Glass. È un grande musicista, un compositore affermato nell'India contemporanea, suonatore di sitar. Quello appunto che comunque accomuna la musica minimalista più pura degli inizi e la musica indiana è anche il carattere ipnotico e spirituale, perché lui dice, Ravi Shankar afferma che nella musica classica indiana la parola composizione ha un significato assai diverso da quella europea. E lui dice, noi suoniamo con un vecchio sistema tradizionale, la forma melodica è il raga, una forma precisa, scientifica, sottile, estetica, ci sono migliaia di raga, ognuno è strettamente connesso ad un particolare momento del giorno, una stagione dell'anno, perciò vedete che è anche tutto connesso con la natura, con lo spirito stesso della natura, è qualcosa di pangenetico, ma è qualcosa di... la durata è variabile, che come anche in sì di Terry Riley la stessa caratteristica,
sì,
può essere
detto
di 5 o di 50 minuti, non esistono restrizioni, dipende dalla situazione ambientale e dall'umore che il musicista avverte tra il pubblico. Shankar dice anche, scelgo sempre il raga adatto all'occasione, così rispondo al luogo e alla gente che ho intorno. Una volta fissate determinate regole, l'artista nel raga ha una libertà totale. Dentro la struttura di base si può improvvisare a piacere, nessuna cosa al mondo è più precisa e profonda del raga indiano, disciplinato come un computer. Riflettendo su questo, l'Occidente potrà comprendere meglio la nostra musica, infatti così è stato.
Cioè, è importante anche comunque capire come non solo la musica indiana sia stata fonte di ispirazione per la musica minimalista. Ne parlavamo io e te in questi giorni, del fatto comunque che anche la musica centroafricana, c'è stato un recupero comunque della musica etnica da parte di questi artisti, quindi anche della musica popolare, delle radici, anche in questo caso andare alle radici della musica voleva dire.
È vero. Allora ascoltiamo un pezzettino di Ravi Shankar, se vogliamo.
Decisamente.
Così fare.
Almeno un frammento. Merita.
Ok. Thank you.
Bene, abbiamo ascoltato dunque un esempio di Ravi Shankar, un esempio diciamo illustre, citato dallo stesso Glass, un esempio di come la musica minimalista in realtà non sia soltanto un'invenzione del periodo, ma prenda moltissimo elementi della musica popolare soprattutto la musica etnica indiana, centroafricana, ricordavamo. Avete sentito come comunque l'elemento ipnotico sia persistente? È come se nella musica minimalista ci fosse un marcato senso di alienazione. Ricordiamo che sono i periodi comunque della produzione industriale, la stessa produzione in serie entra a far parte ufficialmente dell'arte. Infatti nelle arti plastiche comunque il minimalismo è dato anche dai tipi di materiali che vengono scelti, neon ad esempio, acciaio, ed è una delle caratteristiche più principali di questa musica.
Tutti questi materiali però vengono anche riutilizzati in moduli, comunque è quello che conta più che altro.
Decisamente. Dunque però la musica minimalista a sua volta ha ispirato, non solo è stata ispirata per l'appunto dalla musica popolare tradizionale indiana, ma ha ispirato anche la musica, diciamo,
la musica rock. Infatti nel 71 esce Who's Next, che è uno dei album leggendari, diciamo, della storia del rock, degli Who. È un grande gruppo, nato negli anni 60, tra l'altro il loro primo grande successo è del 65, perciò siamo sempre lì col minimalismo, nascono anche loro, e dedicano una canzone proprio a Terry Riley, il compositore del pezzo che stiamo ascoltando in sottofondo, in sì, che si intitola appunto Baba O'Reilly, e l'andiamo ad ascoltare immediatamente senza...
E in effetti anche Baba, dicevamo che Baba, effettivamente sì, richiama di nuovo tutta la dimensione
spiritualità
indiana.
Esatto.
Sì. E Riley, ascoltiamo Baba O'Reilly.
Esatto.
Teenage wasteland.
Bene, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone degli Who, per vedere come gli influssi della musica minimalista abbiano poi preso anche strade più conosciute, più note. E avrete riconosciuto, forse molti di voi avranno riconosciuto, nella canzone degli Who la sigla di un famosissimo telefilm attuale, CSI. E questo mi dà lo spunto per ricordare come la musica minimalista si presti molto ad essere visualizzata. In effetti Philip Glass stesso è molto utilizzato come colonna sonora di film, ha scritto, ha composto, diciamo, colonna sonora di film, ha composto spettacoli teatrali, diceva lui stesso quello di Galileo, che tra l'altro voglio ricordare così un aneddoto: lo spettacolo di Galileo si basa sulla vita di Galileo, ma è uno spettacolo che comincia da Galileo vecchio e arriva Galileo giovane, quindi al contrario, la vita quando finisce e poi arriva all'inizio della sua vita. E adesso direi ci potremmo anche ascoltare un altro esempio di un artista minimalista.
Sì, un altro dei principali protagonisti insieme a Philip Glass e Terry Riley è Steve Reich, che nel 1975 piazza un altro capolavoro di musica minimalista, è Music for 80 Musicians, che noi ascoltiamo con l'ensemble Modern, un ensemble nato a Francoforte che collabora spesso appunto con questi compositori di stampo minimalista. Thank you. Bene, e questo era Music, un estratto minimissimo, perché comunque sono tutti pezzi che durano sull'ora, di Music for 18 Musicians di Steve Reich, un pezzo del 1975 che, secondo le parole di Philip Glass e altri minimalisti tipo anche Michael Nyman, dovrebbe concludere la parabola del minimalismo puro. Infatti da lì in poi il minimalismo prenderà altre strade. Philip Glass appunto riutilizzerà alcuni moduli minimalisti inseriti in una tradizione più accademica europea, di stampo europeo. Ha scritto circa 8 sinfonie, non so quanti quartetti, e comunque utilizza solo alcuni stilemi poi di questa musica e non è più così pura, spirituale. E sentiamo anche poi un altro esempio di come questo minimalismo, anche questo secondo minimalismo, influenzi ancora la musica pop. Infatti siamo all'inizio degli anni 80, 1983 precisamente, e un gruppo allora famosissimo, i Police,
ancora famosissimo direi,
sì, no, molto famosissimo, allora famoso, sì, sì, sì,
ancora adesso,
no, ma diciamo era l'ultimo disco che facevano, perciò è famosissimo a livello stratosferico proprio. Facevano questo disco Synchrony City, e già la parola dice tutto, perché comunque prende spunto appunto anche dal vocabolario minimalista, la sincronizzazione, e ci ascoltiamo appunto senza indugi Synchrony City.
You
Bene, questi erano i Police con Synchrony City. Tra le altre cose, una curiosità: il batterista dei Police, Stuart Copeland, aveva militato in un gruppo di progressive rock influenzatissimo dal minimalismo, cioè i Curved Air, che a loro volta prendevano il nome da un LP di Terry Riley inciso nel 1970-71, in cui faceva delle improvvisazioni al pianoforte. Perciò l'idea del minimalismo trasmigra un po' dalla musica minimalista più pura fino al progressive rock, fino al rock punk reggae dei Police del 1983. Ma comunque proseguiamo con un altro stralcio da un'altra intervista a Philip Glass, che è, come possiamo vedere, il più charliero tra i compositori del minimalismo, o forse anche il più conosciuto qua in Italia, perché viene in Italia spesso a suonare. L'ultima sua tournée deve essere proprio dell'anno scorso, una cosa così. E in questa intervista pubblicata su una nota rivista mensile, gli pongono tre domande che adesso andiamo un po' a interpretare. La prima è: si sente ancora legato al termine minimalismo?
Credo che la storicizzazione di quella tendenza musicale si debba riferire al decennio 65-75 e in particolare a quella generazione di compositori americani, tra cui io, Terry Riley, John Gibson, Steve Reich, Lemon Young, Tom Johnson, collaboratore del Village Voice e inventore della parola minimalismo. In effetti quel termine si riferiva precedentemente a una generazione di pittori come Jude, Sol David, Dan Flavin, che lavoravano secondo canoni non strettamente pittorici. Quello che facevano veniva molto efficacemente descritto nella definizione minimal art e, per ovvie ragioni, tale definizione fu trasferita nella musica. Quello che accadde dopo fu che a ogni successiva ramificazione che partiva dalle esperienze strettamente legate a quel nucleo di musicisti si determinava la nascita di qualcosa di diverso. Nel 1976 io ho iniziato a portare le mie opere all'interno dei grandi teatri con allestimenti molto impegnativi. Quella è divenuta la location principale delle mie attività compositive e da allora ho scritto una ventina di opere. Quando ho iniziato a lavorare per il teatro, basando il mio lavoro sui testi, le immagini, i movimenti e su tutto ciò che non attiene strettamente alla sala da concerto, l'estetica del minimalismo, che siamo stati abituati a descrivere come togliere invece di aggiungere, ha ceduto il posto a un'altra estetica, basata invece sulle progressive aggiunte determinate dalla collaborazione tra diversi elementi espressivi che si combinavano tra loro. Se ci pensiamo, questa è la grande eredità che il mondo dell'opera ci ha lasciato. Naturalmente possiamo ancora parlare di minimalismo se ci troviamo all'interno di questa forma, ma non credo che si riesca a spiegare nel modo migliore a cosa il pubblico si appresta ad assistere. Le definizioni dovrebbero aiutare a chiarire, a fornire il giusto orientamento e a informare nel modo corretto. Invece il termine minimalismo è diventata una definizione di comodo, che in realtà si è separata dal suo significato originale. E non credo che sia più riferibile a nessun tipo di esperienza attuale. Il minimalismo non è più quel minimalismo, ma solamente una parola di moda.
E come considera la musica orientale? È ancora una fonte di ispirazione per la sua musica?
Beh, diciamo che l'ascolto per mio piacere. 2 anni fa ho composto assieme a Ravi Shankar un nuovo pezzo e anche nella mia ultima sinfonia, la numero 8, ho cercato di interagire con queste strutture ritmiche. E sotto certi aspetti penso che si possa dire che alcuni elementi che ho incamerato a partire dagli anni 60, integrando tecniche occidentali e orientali, finiscano per trovare applicazioni ancora oggi.
In un mondo che tende a eliminare le differenze, che tipo di commistioni culturali saranno, secondo lei, sempre possibili per i compositori del futuro?
Beh, diciamo che questo scenario credo che riguardi soprattutto la musica pop. Nelle grandi metropoli come Londra o New York, le commistioni musicali sono davvero capaci di far incontrare rock and roll e raga indiani. Bisogna però tener conto che nel pop la nascita di un nuovo stile è inevitabilmente legata al suo riscontro commerciale, proprio perché spesso le mode sono effimere. Su un altro livello, per integrare per esempio certe strutture ritmiche o armoniche, occorre molto più tempo e studio. A ogni modo, non vedo ancora l'omologazione come un pericolo per l'arte, almeno per questa generazione. Forse dovremmo attendere ancora un po'.
Bene, questo era un altro estratto da un'altra intervista a Philip Glass. E a proposito di Philip Glass, abbiamo detto che ha scritto molta musica per il teatro. Allora, a proposito di questo, ho trovato un brano che può essere esemplificativo di questa sua tendenza, specialmente negli ultimi 20-30 anni della sua carriera. Ed è un interludio, il balletto meccanico, Mechanical Ballet, dall'opera The Voyage, che è un'opera composta da Glass nel 1992 per commemorare il viaggio di Cristoforo Colombo in America. Perciò ascoltiamo senza indugi questo balletto meccanico. Abbiamo ascoltato il balletto meccanico dall'opera dedicata a Cristoforo Colombo di Philip Glass. Avete potuto accertarvi con le vostre orecchie di come lo stile minimalista sia cambiato parecchio dagli inizi duri e puri, diciamo, con un recupero anche della melodia di stampo molto tradizionale in questo caso. Un altro grande esponente del minimalismo è John Adams, che può essere considerato il minimalismo di seconda generazione. Infatti lui è nato una decina di anni dopo dei protagonisti che abbiamo ora citato, perché comunque Terry Riley, Steve Reich e Philip Glass sono nati tutti all'intorno della metà degli anni 30, mentre John Adams nella seconda metà degli anni 40. Perciò a cose fatte, diciamo, lui quando era un giovane studente ha potuto ascoltare la musica dei minimalisti già completa, diciamo, in tutte le sue caratteristiche, e lui parte con un'esplorazione di questo stile musicale e lo inserisce però in una veste più frastagliata, più particolare, arrivando comunque a uno stile molto originale negli anni 90, in cui l'ambiguità tra lo stile minimalista e certo conquiste della musica europea, anche della scuola di Darmstadt, perché no, è più evidente. Per esempio, in questo concerto per violino e orchestra del 1993, che ora andiamo ad ascoltare nel suo ultimo tempo, cioè il Toccare, è un esempio molto esplicativo di quest'ultima fase del minimalismo. Lo ascoltiamo con la London Symphony Orchestra, diretta da Kent Nagano e il grande violinista Gidon Kremer. Thank you.
Bene, dopo questo ultimo ascolto direi che possiamo anche salutarci, visto che il tempo sta finendo, purtroppo insomma il tempo è quello che è. Comunque speriamo di avervi dato degli input importanti, insomma qualcosa su cui riflettere, qualcosa magari da approfondire eventualmente. Io ringrazio Lucio per la collaborazione.
Grazie a te Christian.
E ringrazio chi è riuscito ad ascoltarci fino a queste ore piccole, con questa musica così difficile. E rimando l'appuntamento ovviamente a martedì prossimo alla stessa ora, e abbiamo ancora tempo per salutare, per ringraziare, o abbiamo qualcos'altro da dire, Lucio?
No, beh, diciamo che questo ascolto di John Adams ci ha portato un po' alle propaggini ultime del minimalismo. Vi lasciamo con questo ascolto qua, e magari se avete anche idee scriveteci pure all'email di Radio Onda d'Urto, perché no?
Volentieri, volentieri. Ecco, siamo molto aperti e disposti comunque alle collaborazioni, volendo. Saluto tutti quanti e ringrazio appunto.
Ci sentiamo sempre ogni martedì. Sì, esatto. Sempre, a mezzanotte.
La prossima puntata sarà una sorpresa, perché come sempre la decidiamo in corso d'opera.
Esatto, work in progress.
Buonanotte
e vi lasciamo,
a tutti quanti.
Vi lasciamo con Insidi Terry Riley. Okay.
Buonanotte.